Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Traduzione di Luciano Tamburini.
Un muro impenetrabile di ghiaccio circondava ai lati, sopra e sotto, il Nautilus. La banchisa ci stringeva nel suo grembo. Il canadese batté un formidabile pugno sul tavolo. Conseil non aprì bocca. Io fissai il capitano che, di nuovo impassibile e a braccia conserte, stava riflettendo. Il Nautilus era immobile. Nemo disse allora con calma:
«Nelle nostre condizioni, signori, vi sono due soli modi per morire».
L'enigmatico individuo aveva l'aria di un professore di matematica che tenesse lezione ai propri allievi.
«Uno è di morire schiacciati, l'altro è di morire asfissiati. Non parlo di morire di fame perché le scorte del Nautilus dureranno certo più di noi. Preoccupiamoci quindi solo delle possibilità di schiacciamento o asfissia».
«La seconda, dissi, non è da temere perché i contenitori sono pieni».
«Giusto», replicò il capitano. «Ma contengono solo aria per due giorni. Da 36 ore navighiamo sott'acqua e già adesso l'aria dovrebbe essere rinnovata. Fra 48 ore la scorta sarà esaurita».
«Se è così, capitano, liberiamoci prima che esse siano trascorse.
Faremo tutto il possibile perforando il muro che ci imprigiona».
«Da che parte?»
«Ce lo dirà la sonda. Farò posare il Nautilus sul banco inferiore e i miei uomini in scafandro attaccheranno l'iceberg, dove è meno spesso».
«Si possono aprire i pannelli del salone?»
«Senza pericolo. Siamo fermi».
Ciò detto uscì, e dei fischi mi avvertirono che si stava immettendo acqua nei serbatoi. Il Nautilus scese lentamente e si posò sul ghiaccio a 350 metri di profondità, quella del banco sottostante. «Amici miei», dissi, «la situazione è grave, ma conto sul vostro coraggio e sulla vostra forza d'animo».
«Signore», rispose il canadese, «non starò a seccarvi adesso con delle recriminazioni. Sono pronto a tutto per la salvezza comune».
«Bravo, Ned», dissi poggendogli la mano. «E siccome so usare il piccone quanto l'arpione, se posso riuscire utile al capitano, non ha che da avvalersi di me».
«Non ricuserà certo il vostro aiuto.
Seguitemi, Ned».
Condussi il canadese nel locale in cui i marinai stavano indossando gli scafandri e riferì al capitano l'offerta di Ned, che fu accettata. Egli si infilò quindi l'equipaggiamento e in un attimo fu pronto. Ciascuno aveva sul dorso la bombola riempita d'aria pura, attinta ai contenitori. Salasso notevole, ma inevitabile alle scorte del Nautilus. Le lampade erano invece inutili in quelle acque di per sé luminose e rischiarate in più dai raggi elettrici. Dopo due ore di duro lavoro, Ned Land rientrò sfinito. Anche ai compagni venne dato il cambio, e ai rimpiazzi ci aggiungemmo anche io e Conseil. Fu il secondo del Nautilus a comandarci. Trovai l'acqua molto fredda, ma manovrando il piccone feci in fretta a scaldarmi. Potevo muovermi con scioltezza, benché mi pesassero addosso 30 atmosfere. Quando, dopo due ore di fatica, rientrai per mandar giù un boccone e riposare un attimo, notai una gran differenza fra l'aria pura della bombola e quella del Nautilus, satura d'anidride carbonica. Da 48 ore non era stata rinnovata e l'ossigeno era in gran parte consumato. E in 12 ore eravamo riusciti ad asportare dall'aria contornata solo una fetta di ghiaccio spessa un metro, vale a dire 600 metri cubi circa. Se fossimo anche riusciti a fare altrettanto in 12 ore, sarebbero occorse 5 notti e 4 giorni per ultimare il lavoro.
5 notti e 4 giorni, dissi ai compagni, e nei contenitori abbiamo aria per due giorni soli.
Per non dire, aggiunse Ned, che una volta fuori da questa dannata trappola saremo ancora sotto la banchisa e non potremo rifornirci d'aria.
Giusta riflessione. Chi poteva dire quanto sarebbe occorso a liberarci? Non saremmo asfissiati prima che il Nautilus tornasse a galla. Era destino che perisse in quel sepolcro di ghiaccio con tutto ciò che conteneva.
La situazione era tremenda, ma ognuno l'aveva guardata bene in faccia ed era pronto a fare il proprio dovere fino all'ultimo. Come avevo calcolato, un altro strato, spesso un metro, fu asportato dall'enorme alveo nella notte. Ma allorché il mattino dopo percorsi in scafandro la massa liquida a una temperatura di 6-7 gradi sotto zero,
mi accorsi che le pareti laterali stavano a poco avvicinandosi. Le acque distanti dalla buca, non smosse dalle mani e dagli utensili degli uomini, tendevano a solidificarsi. Davanti al nuovo incombente pericolo, quali probabilità avevamo di salvarci e di impedire il congelamento che avrebbe sbriciolato come vetro le pareti del Nautilus? Non informai i compagni della imprevista minaccia. A che pro toglier loro l'energia che prodigavano per salvarci? Tornato a bordo, tuttavia, misi al corrente Nemo della grave situazione. «Lo so», mi disse con la calma che nessun evento anche tragico riusciva a incrinare. «È una minaccia in più, ma non c'è modo di evitarla. Unica speranza di salvezza è andar più svelti del congelamento. Si tratta di arrivare primi, ecco tutto». Arrivare primi. Avrei dovuto essermi abituato al suo modo di esprimersi. L'indomani, 26 marzo, ripresi a fare il minatore, asportando il quinto metro. Pareti e base inferiore della banchisa stavano visibilmente ispessendosi, ed era chiaro che ci avrebbero raggiunto prima che il Nautilus fosse giunto a liberarsi. Per un attimo la disperazione mi colse, e il piccone quasi mi sfuggì di mano. A che pro scavare ancora se dovevo morire asfissiato, per venire poi schiacciato dall'acqua che si stava mutando in pietra, supplizio che neppure la ferocia dei selvaggi avrebbe saputo escogitare. Mi pareva d'essere fra le potenti fauci di un mostro, che stessero sempre più chiudendosi. In quel momento il capitano che dirigeva i lavori e lavorava anch'egli mi passò vicino. Lo toccai mostrandogli le pareti della nostra cella. Quella di destra era a meno di 4 metri dal Nautilus. Il capitano capì e mi fece segno di seguirlo a bordo. Tolto lo scafandro, mi recai con lui nel salone.
«Messie Aronnax, se non troviamo qualche rimedio drastico, l'acqua gelata ci schiaccerà come cemento.
D'accordo, ma che fare? Se solo il Nautilus fosse tanto robusto da sopportare la pressione senza uscirne schiantato!» «E allora?» chiesi, non comprendendo che volesse dire.
«Non capite che il congelamento potrebbe aiutarci, che una volta solidificata l'acqua farebbe esplodere le mura di ghiaccio che ci avvolgono, così come riesce a infrangere anche i massi più solidi, che anziché distruzione potrebbe recarci salvezza!»
«Forse sì, capitano, ma per quanto solido il Nautilus non ce la farà a resistere a una pressione così spaventosa. Essa appiattirà come un foglio di stagnola.»
«Lo so, e dobbiamo perciò far conto su noi stessi e non sulla natura. Bisogna impedire il congelamento o limitarlo. Non sono solo le pareti laterali a stringersi. A prua e a poppa lo spazio libero è ridotto a 3 soli metri. Il gelo sta per accerchiarci.»
«Quanto durerà l'aria dei contenitori?»
Il capitano mi fissò. «Dopodomani saranno vuoti.»
Mi vennero i sudori freddi, ma poteva stupirmi la risposta? Il Nautilus s'era immerso il 22 marzo sotto le acque libere del polo, e oggi ne avevamo 26. Da 5 giorni attingevamo alle riserve, e quanto restava in esse spettava prioritariamente a quanti lavoravano. Mentre scrivo queste pagine il ricordo è così vivo che mi sento pieno di terrore. E pare che mi manchi l'aria. Il capitano frattanto continuava a meditare, silenzioso e immoto. Un'idea, si vedeva, gli era venuta in mente, ma pareva respingerla, dir di no a se stesso. Poi 2 parole gli uscirono di bocca. «L'acqua bollente!»
«L'acqua bollente?» ripetei. «Ma sì, visto che ci troviamo in uno spazio relativamente stretto, chissà! Se getti emessi senza interruzione dalle pompe del Nautilus non potrebbero far salire la temperatura, rallentando il congelamento. Dobbiamo provare», asserii con decisione. «Proviamo allora, professore.»
Il termometro segnava all'esterno 7 gradi sotto zero. Il capitano mi condusse nelle cucine, dove erano in funzione i grossi distillatori che fornivano acqua potabile mediante evaporazione. Furono riempiti d'acqua, e tutta l'energia delle pile venne convogliata nelle serpentine immerse nel liquido. Raggiunti in pochi minuti i 100 gradi, l'acqua fu immessa nelle pompe, mentre altra ne prendeva il posto. Il calore erogato dalle pile era tale che la gelida acqua marina giungeva bollente alle pompe, solo passando per le serpentine. Si cominciò così coi getti, e 3 ore dopo il termometro indicava esternamente 6 sotto zero. 1 grado guadagnato. 2 ore più tardi eravamo a 4.
«Ce la faremo», disse il capitano.
dopo aver seguito e controllato con cura le operazioni.
«Lo credo anch'io», mi rispose. «Schiacciati non finiremo. Resta da vedere, se no morremo asfissiati».
Nella notte la temperatura esterna giunse a 1 sotto 0 e i getti non riuscirono a farla salire più. Poiché però l'acqua marina gela a 2 sotto 0, fui certo che il pericolo era scongiurato. L'indomani, 27 marzo, l'alveo era stato svuotato per uno spessore di 6 metri, ma ne restavano ancora 4 da asportare, il che equivaleva ad altre 48 ore di lavoro. All'interno del Nautilus l'aria non era rinnovabile, e col passare del tempo si fece sempre più irrespirabile. Vinto da un torpore insopportabile, fui preso alle 3 pomeridiane da un gran senso d'angoscia. Sbadigliavo da slogarmi le mascelle, e i polmoni ansimavano cercando l'ossigeno, così vitale e scarso. Anche la mente s'annebbiò, e me ne stetti disteso senza forze e quasi senza coscienza. Con sé, il pur soffrendo le stesse pene, non m'abbandonò un attimo, ma stringendomi la mano mi faceva coraggio. Lo udii perfino mormorare: «Potessi non respirare, per lasciar più aria al Signore». Mi vennero le lacrime agli occhi, sentendolo dir così. Il 6° giorno di prigionia, il capitano Nemo, trovando troppo lenti Piccone e Zappa, decise di frantumare lo strato di ghiaccio che ci separava dal mare. Non avendo perso l'autocontrollo e l'energia, riusciva a dominare con la forza d'animo i dolori fisici. Pensava, decideva, agiva. Su suo ordine lo scafo fu alleggerito, vale a dire sollevato dalla coltre di ghiaccio, mediante il mutamento del peso specifico. Quando tornò a galleggiare, fu condotto sopra l'enorme fossa fatta a sua misura. Riempiti quindi i serbatoi d'acqua, si calò in essa. Tutto l'equipaggio salì allora a bordo, e la doppia porta d'accesso venne chiusa. Il Nautilus giaceva ora su uno strato spesso in ogni parte, come le sonde avevano appurato 1 metro. I rubinetti dei serbatoi supplementari vennero quindi aperti, e 100 metri cubi d'acqua scesero a fiotti, aumentando di 100.000 chilogrammi il peso del Nautilus. Noi tutti ascoltavamo e attendevamo, scordando le sofferenze e sperando ancora. Puntavamo la salvezza su un solo colpo fortunato. Malgrado il ronzio che avevo in testa, udii quasi subito degli scricchiolii sotto la chiglia. Vi fu una brusca caduta di livello. Il ghiaccio si ruppe col rumore che fa la carta lacerandosi, e il Nautilus s'abbassò. «Passiamo», mi sussurrò con sé all'orecchio. Non ce la feci a rispondergli, ma gli afferrai la mano e gliela strinsi, senza accorgermene, convulsamente. D'un tratto, per via dell'immane sovrappeso, lo scafo piombò in acqua come un proiettile, o come avrebbe potuto fare nel vuoto. Tutta l'energia elettrica fu immessa allora nelle pompe, che presero subito a espellere l'acqua dai serbatoi. In pochi istanti la caduta fu non solo arrestata, ma il manometro segnalò addirittura un moto ascensionale. L'elica spinta a tutta forza fece vibrare lo scafo fin nelle giunture e ci trascinò verso nord. Quanto sarebbe durata però la corsa sotto la banchisa per raggiungere il mare aperto? Un giorno sarei morto prima. Semisdraiato su un divano della biblioteca, stavo ormai soffocando. Avevo il viso viola, le labbra livide, la mente offuscata. Non vedevo e udivo nulla, e non avevo nozione del tempo. Anche i muscoli non riuscivano più a flettersi. Quante ore trascorsero così, non saprei dirlo, ma capii che cominciava l'agonia, che stavo per andarmene. Di colpo tornai in me. Boccate d'aria pura mi entravano nei polmoni. Eravamo tornati a galla? Avevamo varcato la banchisa? No, erano Ned e Conseil, i miei 2 bravi amici che si sacrificavano per salvarmi. Trovata una bombola con un po' d'aria, anziché usarla per sé, l'avevano messa da parte per me. Eppure, essendo semiasfissiati, vi ridavano a goccia la vita. Cercai di allontanare l'apparecchio, ma mi tennero le mani ferme in modo che per qualche istante respirai. Guardai subito dopo l'orologio. Erano le 11 del mattino e doveva essere il 28 marzo. Il Nautilus filava alla velocità inaudita di 40 miglia all'ora e pareva contorcersi nell'acqua. Dov'era il capitano Nemo? Era morto? E con lui erano morti i suoi compagni? In quel momento il manometro segnalò che ci trovavamo a 6-7 metri appena dalla superficie. Solo un lastrone di ghiaccio ci divideva dall'aria pura. Avremmo potuto infrangerlo. Forse. E in ogni modo il Nautilus stava accingendosi a farlo. M'accorsi infatti che assumeva posizione obliqua, abbassando la poppa e puntando in su lo sperone. Era bastato introdurre acqua per mutare l'assetto. Spinto poi dalla possente elica, assalì il ghiaccio dal basso, come un robusto ariete. Lo spezzava un po' alla volta, ritraendosi e tornando a tutta forza all'assalto della lastra, che si squarciava e si slanciò infine con un estremo sforzo contro la coltre di ghiaccio, frantumandola col peso. I portelli vennero aperti e l'aria fresca entrò a fiotti in ogni parte del Nautilus. In qual modo giunsi sulla piattaforma, non so. Forse mi ci portò il canadese. Ma aspiravo, respiravo la vivificante aria marina e i miei compagni facevano come me. Coloro che per sventura rimangono privi a lungo di cibo non possono buttarsi avventatamente su quello che gli viene offerto. Noi potevamo invece abusarne e riempire i polmoni d'aria. Ed era la brezza marina, a inebriarci voluttuosamente. Ah, non finiva di dire Conseil, quant'è buono l'ossigeno. Il signore non abbia scrupoli a consumarne, ce n'è per tutti. Quanto a Ned, non parlava, ma spalancava le fauci in maniera da incutere spavento a un pesce cane. E che potenti aspirazioni! Il canadese tirava come una stufa rovente. Riprendemmo le forze in un lampo, e quando mi guardai intorno vidi che eravamo soli sulla piattaforma. Non un marinaio, e tantomeno il capitano. La strana ciurma del Nautilus si contentava dell'aria che penetrava sotto coperta. Nessuno era venuto a sorbirla direttamente. Le prime frasi che pronunciai furono di gratitudine per i miei compagni. Ned e Conseil m'avevano tenuto in vita nelle ultime ore di quella lunga agonia, e la mia riconoscenza non avrebbe mai potuto ripagare tanta devozione.
«Ma, professore», replicò Ned Land, «non va neppure la pena di parlarne. Che merito abbiamo? Nessuno. È stato un calcolo aritmetico. La vostra vita era più preziosa della nostra, e quindi occorreva conservarla».
«No, Ned», risposi, «non valeva affatto di più. Nessuno è superiore a una persona buona e generosa come siete voi».
«Vabbè, vabbè», rispose impacciato il canadese.
«E tu, mio buon Conseil, hai patito le tue?»
«Non troppo, però, a dire il vero. Mi mancava l'aria, sì, ma credo che ci avrei fatto l'abitudine. E poi vedevo il signore in deliquio e ciò mi toglieva la voglia di respirare. Mi mozzava, come si suol dire, il fiatto».
Mortificato per essere caduto nel banale, Conseil non finì la frase. «Cari amici», esclamai molto commosso, «siamo legati null'altro per sempre, e avete su di me dei diritti».
«Dei quali abuserò», terminò il canadese.
«Cosa?» si meravigliò Conseil.
«Sì, sì», replicò Ned Land, «il diritto di trascinarvi con me quando fuggirò dall'infernale Nautilus».
«A proposito», si informò Conseil, «stiamo andando nella direzione giusta?»
«Sì», risposi, «stiamo andando verso il sole, e il sole qui si trova a nord». «Sicuro?» osservò Ned. «Ma resta da sapere se ci dirigiamo nel Pacifico o nell'Atlantico, cioè in mari deserti o frequentati».
A ciò non seppi rispondere, e temevo piuttosto che il capitano ci conducesse nell'ampio oceano che bagna le coste dell'Asia e dell'America. Avrebbe così ultimato il giro del mondo sotto i mari, e avrebbe fatto ritorno nelle acque in cui il Nautilus poteva spostarsi più liberamente. Se però tornavamo nel Pacifico, lungi da ogni terra abitata, che sarebbe stato dei progetti di Ned Land? Dovevamo di lì a poco essere illuminati su quel punto importante. Il Nautilus marciava a grande velocità, e varcato il circolo polare artico, puntò su Capo Horn. Il 31 marzo, alle 7 di sera, presentavamo il fianco alla propaggine estrema dell'America. Tutte le traversie sofferte parvero allora dileguare. Il ricordo della prigionia sotto i ghiacci svanì dalla mente, e ci occupammo solo del futuro. Il capitano non si mostrava più, né in salone, né sulla piattaforma. Il punto fatto dal secondo e segnato giornalmente sul planisfero mi permetteva di conoscere la direzione esatta del Nautilus. Quella sera apparve chiaro, con mia gran soddisfazione, che stavamo andando a nord, sulla rotta atlantica.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.